Allora, aggiungiamo su dell'avvenuto decesso, punto, metta vada a capo, verifichino altresì i periti se vi siano se vi siano elementi indicativi di congiunzione carnale violenta. Allora, quale altra indicazione?
Nostri confidenti hanno sostenuto questa interrogazione. Accertare inoltre l'eventuale compatibilità delle lesioni riscontrate sul cadavere con identificabili tipologie di armi bianche, specificando le caratteristiche morfologiche, ove questo risulti possibile.
Cause circostanze, cioè ovviamente se mi dovranno dire che non è morta per un infarto, ma è morta perché, cioè mi diranno anche che non è morta perché qualcuno gli ha sparato, ma perché c'è stato l'uso probabilmente di un coltello, perché quella è la ferita. Non so, casomai ditemi voi se è il caso.
Non attribuibile facilmente, ma comunque riconoscibile come arma bianca.
Tanto per essere chiari, ci sono tre coltelli in sezione del coltello, c'è un altro coltello, e volevo sapere se c'è compatibilità tra queste armi le ferite riscontrate.
Questo lo possiamo
scrivere. In particolare se ci sia compatibilità tra le lesioni.
Rilevante questa richiesta, scusa giudice, perché a fondamento anche del decreto di fermo e della sua ordinanza di custodia cautelare.
Mi sembra che l'ordinanza sia stata superata da ulteriori non superata in tutto, ma sotto vari aspetti da ulteriori accertamenti, per cui il coltello sulla cui compatibilità occorre fare una verifica e l'ulteriore coltello sequestrato presso l'abitazione di Sollecito Raffaele. Quindi mettiamolo, verifica all'ora del decesso, prima degli elementi. Allora, appunto, accertino in particolare se vi può essere compatibilità tra le ferite riscontrate sul cadavere di Meredith Kerker e i coltelli sottoposti a sequestro, in particolare due coltelli a serramanico ed un coltello da cucina. Senta, quando io parlo dell'ora del decesso, voi mi ricomprendete, cioè perché io non so se la ragazza è morta immediatamente, cioè subito dopo aver ricevuto il colpo, oppure se c'è stato un periodo di agonia e se in questo periodo di agonia fosse stato possibile in qualche modo intervenire. Lo metto come quesito specifico.
L'epoca della morte significa l'intervallo tra la morte e il momento,
un intervallo di sopravvivenza.
Allora dell'avvenuto decesso, metta punto e virgola, in particolare dicano i periti se vi è stato un periodo di agonia, per affermare una sopravvivenza della ragazza dopo tra le lesioni e la morte. Le lesioni
tecnicamente credo che il punto, visto che l'aveva sollevato la presidenza della Unione di Giustizia e Italia, sia tanto gli elementi seguiti quanto il tempo eventualmente la lesione diventa morta.
Se ci sono elementi per affermare una sopravvivenza, per sostenere un eventuale tempo di sopravvivenza. Un eventuale tempo di sopravvivenza della ragazza tra il momento in cui le sono state inferte le lesioni e la morte. Devo... il momento del decesso. Il momento del decesso. Il momento del decesso. Senta, aggiungo anche se in questo, eventualmente in questo lasso di tempo era possibile intervenire e soccorrere, lo metto come... Allora, e se in tale spazio temporale fosse stato possibile salvare la vita della ragazza.
Questo non ci sono interpretazioni.
Allora, rileggo tutto così. Presa visione dei reperti e della documentazione in atti, esperita ogni ulteriore attività eventualmente ritenuta necessaria anche sul cadavere di Meredith Kercher, accertano i periti le circostanze e le cause della morte della stessa, nonché l'ora dell'avvenuto decesso. In particolare, dicano i periti se vi sono elementi per sostenere un eventuale tempo di sopravvivenza della ragazza tra il momento in cui le sono state inferte le lesioni e il momento del decesso, e se in tale spazio temporale fosse stato possibile salvare la vita della ragazza. Accertino inoltre se vi può essere compatibilità tra le ferite riscontrate sul cadavere di Meredith Kercher e i coltelli sottoposti a sequestro, in particolare due coltelli a serramanica e un coltello da cucina. Verifichino altresì i periti se vi siano elementi indicativi di congiunzione carnale violenta. Io metterei a certino quanto altro ritenuto necessario a fini di giustizia. L'avvocato Maresca, per le parti offese, fa presente che il cadavere di Meredith Kercher non è stato ancora tumulato, e si trova in una cella frigorifera, chiede pertanto mettiamolo in Gran Bretagna, perché noi qui sappiamo tutto, ovviamente va scritto. Chiede pertanto che i periti
procedano immediatamente a riscontrare la necessità di ulteriori accertamenti sulla salma.
Io penso che la cosa migliore da fare è innanzitutto
prendendo immediatamente visione,
soprattutto vediamo che materiale c'è,
autoptici tramite il dottor Lalli, consulente del PM. Che fornisca
subito
nel corso della giornata
con
un invio ad horas di questa udienza detta necessità. Ovviamente il giudice, se i periti scambiandosi tecnicamente, verbalmente, possono arrivare a questa risposta,
facciamo una proposta che penso che risolva un po' tutti quanti i problemi. Adesso in sede di inizio delle operazioni le fissiamo subito presso l'Istituto di Medicina Reale, dove sono i reperti. Esatto. Andiamo con tutti i consulenti che sono presenti a vedere i reperti e alla fine di questa riunione, che è l'inizio formale delle operazioni, vediamo anche ecco, e a questo punto le daremo una notizia telefonica se sì o no. Quindi significa che nel primo pomeriggio ci sarà.
Magari... Sì, poi vuole una risposta formale. Nel senso
no,
che,
allora eventualmente io... allora sì.
Allora
a questo punto, se i periti sono... Mi fate finire per favore. Allora, se i periti sono disposti a fare questo, poi magari mandano presso questo ufficio una nota scritta con la quale mi fanno presente che visionato il tutto decidono di procedere in questa maniera, in maniera tale che poi noi abbiamo formalmente una vostra risposta.
Il problema è che non ci sono tutti i consulenti. Io penso che non sia necessaria la presenza di tutti i consulenti, perché sono i periti che devono visionare. Sì, ma non sono i periti come da incarico del GIP che devono dare la risposta. I consulenti è ultronea alla presenza, nel senso che i periti devono.
Allora, io ho già indicato nel provvedimento di ammissione dell'incidente probatorio che per me questa è una scelta operativa dei periti d'ufficio, sulla quale anche il giudice non può interferire, perché riguarda solamente la loro attività, quindi è una decisione loro. Adesso, se a questa attività, questa preliminare, vogliono partecipare i consulenti di parte, vi partecipano in quanto
non
presenti. Io d'altro canto oggi, se iniziano le operazioni peritali oggi, la nomina va fatta prima dell'inizio delle operazioni peritali, quindi
è l'unico modo per trovarci, che sì, siamo però, qua, quindi
è vero, però che le nomine le possiamo fare oggi. È vero però che l'accertamento da parte dei periti nominati dell'ufficio diventa chiaramente il primo atto e non neanche di poco valore la decisione sulla riesumazione. Quindi la partecipazione di tutti i periti credo diventa uno snodo non indifferente dell'accertamento della verità di tutti gli altri. Quindi l'osservazione che ha fatto il collega Macelli in un certo senso può essere, merita attenzione, perché oggi l'accesso diventa il primo atto formale della consulenza tecnica della risposta. L'assenza dei periti, è vero, anch'io oggi che sono arrivato addirittura dopo meno di un mese ad accedere a questo processo, di cui non ho nulla assolutamente, io non posso fare in modo che, essendo solo qui per la nomina dei periti, mi iniziano le operazioni peritali, mi sta bene, però se oggi pomeriggio deve avere una cosa così rilevante, io credo che bisogna usare un attimo di pazienza, perché è una cosa di estrema delicatezza la decisione o meno di resumare il faraccio. Quindi
sì, ma guardi,
io con la massima disponibilità, non lo dico con
i consulenti andavano portati oggi in udienza.
Ma non polemizziamo, scusi professore, ci può dare una... Scusate, facciamo parlare i consulenti che ovviamente hanno una conoscenza tecnica superiore a quella nostra in questo...
Io direi che l'inizio delle operazioni peritali non significa che noi decidiamo sulla esumazione o no. Probabilmente non potremo neppure decidere subito, anche perché i quesiti, diciamo, si sono un po' moltiplicati dopo questa udienza, in ogni caso cercheremo di decidere su questo punto, perché ci rendiamo conto anche sotto il profilo umano, etico, eccetera, della situazione, ma se è possibile farlo.
Allora, se facciamo, scusate, se oggi, allora voi oggi iniziate le operazioni per il testo, faccio fare le nomine di tutti i consulenti di parte, poi si iniziano le operazioni per i tagli con la visione dei reperti, della documentazione che il dottor Lalli metterà a disposizione avendo fatto l'autopsia. Dopodiché voi non vi potreste riservare una risposta, magari facendo una riunione, mettiamo domani, con tutti i consulenti di parte, così diamo l'opportunità ai consulenti di parte che oggi non fanno le loro osservazioni, perché i consulenti di parte che sono presenti oggi potrebbero benissimo fare le loro osservazioni oggi e dare l'opportunità agli altri consulenti di parte di, fare le loro osservazioni nella giornata di domani e poi domani avere una risposta complessiva in maniera tale che anche i consulenti miei possono avere visione delle osservazioni di tutti e mi danno una risposta, tanto tra oggi e domani poco cambia.
Senta, però scusatemi, qui il problema dell'oggi e del domani è nel problema del reperimento dei consulenti che attualmente non sono qui presenti. Perché capisco anche il problema, l'eventuale consulente che si sente adesso nominare vorrà sapere, voglio vedere i reperti e quindi voglio dire, non è che oggi o farlo domani è assolutamente la stessa cosa, l'alternativa è fissiamo una data di inizio, ma a questo punto però fra però ecco a questo punto sì, fra i 10, fra quello che è, voglio dire, però
invece,
ecco.
Allora io evidentemente mi sono espresso male. Voglio dire, se no, evidentemente.
Allora,
l'udienza di oggi per l'incarico ai periti è già stata posticipata di circa, mi pare, un paio di settimane, 10 giorni dal momento della sua decisione per impegni dei periti che io rispetto ovviamente.
Il tempo di organizzare
notifiche e impegni di tutti quanti. A questo punto io invito formalmente le parti, prima di tutto i periti e poi i consulenti, a lavorare, ripeto, ad horas o a domani al massimo, nel senso che nel giro di 24 ore si possono avvisare tutti i consulenti, si fa l'accertamento, tutti d'accordo se lavorare sulla salma o meno. Io penso che il rispetto sia dovuto e ripeto questo. Un'ultima cosa, bisogna anche considerare che se i signori periti decidessero di procedere comunque a lavorare sulla salma, evidentemente questo comporta una serie poi di notizie e di dinamiche dell'attività di accertamento che poi deve essere seguita dall'ambasciata e dalla famiglia, evidentemente. Quindi la risposta formale di 3 righe forse nell'ipotesi di dover lavorare di nuovo sulla salma, evidentemente sarebbe opportuna poi forse un'udienza domani in cui i periti ci danno la risposta con i consulenti e decidiamo come lavorare sulla salma che si trova a Londra, perché altrimenti perdiamo un altro mese e mezzo e la salma rimane in cielo.
Allora, scusate, quindi, vediamo se riusciamo a contemperare, sì, no, cerchiamo di contemperare un attimo le...
A me nelle 24 ore mi sta bene, tra l'altro giudice...
Beh, potrebbe essere inutile.
Ma per me
forse. Chiedo scusa, sono preso dal. Chiedo scusa, non so
no,
se.
No, vabbè, tanto stiamo.
Ipotesi alternativa, ancorché mi rendo conto magari poco corretta per alcuni versi nei confronti della città media, potrebbe essere quella, a prescindere da ulteriori considerazioni anche di merito, disporre il rientro della salma per fra 15 giorni e tra 15
la salma è già rientrata
in Italia?
No, in Gran Bretagna le salme sono in Inghilterra.
Disporre fra 15 giorni l'inizio. Insomma, così
no, allora scusate, no, un attimo, cerchiamo di allora, no, cerchiamo di non fare attività inutili, gravose da tutti i punti di vista. Allora, dato che poi alla fine un giorno non è che sposta, io farei invece quest'altra proposta. Se fosse possibile per tutti quanti dire che oggi si iniziano le operazioni per i tali e ci rivediamo qui magari alla fine della settimana facendo uno sforzo da parte di tutti quanti fissando un'udienza nella quale quindi nel contraddittorio si prende questa decisione in merito alla riesumazione o meno della salma, così lasciamo la possibilità a tutti quanti di partecipare. Io ritengo ancora che sia una decisione esclusiva dei periti d'ufficio, però mi rendo conto. Io l'ho già formalizzata nel provvedimento di ammissione. Scusate, nel provvedimento di ammissione. Mi rendo conto della particolarità della situazione da tutti i punti di vista, quindi a questo punto chiedo la collaborazione di tutti quanti nel poter...
Per dare la possibilità a tutti, sarebbe opportuno a questo punto iniziare domattina.
Ma le operazioni le iniziano quando vogliono i periti, scusate, che rifacciamo. No, non è un suggerimento possibile perché veramente sull'inizio delle operazioni peritali decidono i consulenti. Io stamattina ho fissato un'udienza per il conferimento dell'incarico, quindi chi voleva essere presente poteva essere presente. Questo è un discorso, poi al di là della situazione di Rudy Herman, comunque la notifica è stata fatta 4 giorni fa, gli altri l'hanno avuta tempestivamente, quindi su questo adesso se vogliamo superare questo primo scoglio relativo alla riesumazione per non tornarci più sopra, allora la proposta potrebbe essere questa, vorrei sentire voi su...
Noi siamo disposti a vederci subito, ripeto, come abbiamo detto, parlare con i colleghi che sono presenti e scambiarci le idee ovviamente e riservarci per quanto riguarda il discorso della salma, magari a mandarle una comunicazione domani, dopodomani, una comunicazione scritta, non un'ulteriore udienza a breve. E io ad esempio sarei libero soltanto sabato, non potrei nessun altro giorno.
Però scusi signor giudice, questo incidente probatorio è su richiesta da parte di Lumumba. Io credo che noi siamo stati assolutamente tempestivi, con tutto il rispetto del merito e le considerazioni del collega di parte civile. In ogni caso credo che dovrà essere sentito anche il nostro consulente di parte, che non nomineremo, perché non credo che si possa dar luogo a una consultazione tra presenti e non presenti. La situazione è delicata. Non credo che si possano escludere i consulenti di parte oggi non presenti. Dico io,
sentiremo le osservazioni di tutti e poi invieremo la comunicazione non la presenza o l'udienza eccetera in cui faremo di questo.
Sentite le osservazioni di...
Io non ho condizioni prossime allo zero in materia di medicina legale. Ritengo però che la sua, quello che lei aveva prospettato prima sia la soluzione più giusta in questa sede, con il massimo rispetto per la famiglia della persona offesa. Anche perché provo a immaginare una decisione, tra virgolette, entro le 24 ore, entro le 24 ore, potrebbe essere benissimo accettato da tutti, ma ove però, se nel corso delle attività peritali veramente ci si accorgesse che fosse è necessaria un'attività...
Su quello ci si può sempre tornare. Io a questo punto non sono un medico, quindi come si evolvono le operazioni peritali non si può.
Questo rilasciare la decisione è solo loro, perché io non è difficile.
Lasciamo
decidere.
Allora, sentite le osservazioni di tutti i difensori, sentiti i periti, il giudice, rilevato che per quanto attiene l'eventuale riesumazione del cadavere di Meredith Kerger, detta decisione riguarda esclusivamente una scelta operativa dei periti nominati da questo giudice. Periti nominati da questo giudice, che in riferimento a tale scelta i consulenti di parte potranno far pervenire ai periti loro osservazioni scritte manda esclusivamente ai periti oggi presenti di rispondere entro la giornata di domani sulla necessità di riesumare il cadavere.
No, giudice, non è stato sicuro.
Sulla necessità di svolgere accertamenti direttamente sulla salma.
Faccio presente che mi dicono che comunque ovviamente la salma sta degenerando, quindi comunque la bontà di ipotesi ulteriori è tutta da vedere. Questo poi
dipende da cercare.
Certo, questo me lo devono, ovviamente me lo devono dire i periti, io indicazioni in proposito, dando termine ai consulenti di parte di far pervenire osservazioni entro le ore 9 del oggi che giorno siamo, 26, del 27 novembre. Presso dove le faccio pervenire? Le faccio pervenire qui e poi io ve le rigiro a tutti quanti? Di far venire le osservazioni entro le ore 9 del 27 presso l'ufficio GIP.
I nostri periti sono abilitati a presenziare all'inizio delle azioni?
Chi è presente può andare.
Dunque, qui c'è una consulenza ex articolo 360 del pubblico ministero che è ancora in corso e che deve essere depositata ancora. Quindi la perizia va fatta cercando di contemperare queste esigenze, cioè il consulente va lasciato, cioè deve completare i suoi accertamenti.
Lo completa come consulente di parte del pubblico ministero. Per me questa è una perizia che viene fatta, diciamo, ex novo da parte di, ovviamente,
bisogna che ci sia una... Io nominerò tra i miei consulenti di parte, appunto, il dottor Luca Lalli, quindi questo, questo potrà consentire, però c'è una consulenza in corso, questo è un fatto che va, di cui bisogna tenere conto. Lui non ha depositato, non ha completato la relazione.
Questa, però sono due relazioni che vanno su due piani diversi,
sì,
quindi eventualmente
se noi oggi introduciamo un incidente probatorio di accertamenti peritali, noi dobbiamo sapere il pubblico ministero che perizia deve depositare, perché è prodromica a qualsiasi altra valutazione.
Qui è stato dato un incarico ex articolo 360 al ex articolo 360 è stato nominato è stato nominato il consulente del pubblico ministero, quindi questa attività va completata, bisogna. Quando il procedimento era ancora a carico di Gnoli, è chiaro. No, se ci sono problemi va concertata, cioè va consentito al consulente di
Scusate. Intanto vogliamo dare atto di chi è presente e chi nomina i consulenti, perché così il PM nomina come consulente di parte il dottor Lali, poi.
Allora io confermo la nomina del consulente, il dottor Lucalalli, nominato nell'accertamento autottico, e aggiungo il professor Mauro Bacci e la dottoressa Vincenza Riviero. Qui presenti.
Poi. L'avvocato Maresca per la parte.
Non nomina nessun consulente, il giudice si rimette a quelli del PM ovviamente. Okay.
Poi l'avvocato chi c'è?
Professor Vincenzo Pascali.
Vincenzo.
Ordinario di medicina legale presso l'Università Cattolica Sacro Cuore Roma.
Lasciamo anche il numero del cellulare per eventuali contatti degli altri medici.
Lo mettiamo a verbale.
Il numero del cellulare è 335 58 72 736.
Allora sentenza, sollecito nomina il professor Vinci Francesco, professor dell'Erba Alessandro Fresco,
entrambi
presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Bari, ed il professor Giovanni Arcuri. Il risultato del dottor Vergata, Giovanni Arcuri, presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università Tor Vergata Roma.
Noi nominiamo il signor giudice professor Fortuni, Giuseppe Fortuni, dell'Università di Bologna. Forniamo anche il numero di cellulare eventualmente possa servire. 335 496208. E la dottoressa Paglici Rettelli di Perugia.
Giudice, volevo precisare soltanto, sono facili di medicina legale in Perugia, la dottoressa Riviero, sezione di medicina legale della Questura di Roma.
Avvocato, poi chi altro? L'avvocato Ghirga?
Sì. L'atto di nomina del dottor Walter Patumi, presente, se ci vuol dire il suo. Walter Patumi, presente, del professor Carlo Torre, domiciliato alla facoltà di medicina legale dell'Università di Torino. Se vuole la cellulare.
Se lo vuole a me, se è una questione di comodità vostra, si
c'è. Un auspicio,
Allora, ritorniamo un attimo, il problema della contemporaneità.
Soltanto se possiamo essere autorizzati ad avere accesso agli atti che eventualmente le parti hanno già a disposizione, mi sembra che...
Ma io avevo fatto l'avviso deposito atti, quindi voi potevate visionare il fascicolo del PM, che ovviamente non è più presso il mio ufficio, ma è presso la procura, perché...
Almeno la descrizione, insomma, quello che c'è nella relazione.
No, voi potete prendere visione di tutti gli atti.
Ma sicuramente la relazione sommaria preliminare del quale della vostra.
Voi potete visionare, con quell'avviso, voi potete visionare tutti gli atti relativi al fascicolo del... solamente che non li potete visionare più presso l'ufficio GIP, perché sono
stato sicuramente un disguido con gli uffici della procura. Adesso sento però
avrete scritto gli altri,
quindi ti chiedono, che chiedono. Allora, scusate, allora voi dichiarate di iniziare.
Noi vorremmo riunirci noi tre e vedere che tipo di reperti sono stati assunti dal cadavere, perché questo mi sembra che sia preliminare a ogni valutazione successiva. È chiaro che chiediamo, e qui lo facciamo in maniera formale, la collaborazione del consulente del pubblico ministero che ha ancora in custodia questi reperti.
Feriti, dichiarano che iniziano le operazioni feritali in data odierna alle ore 14 presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Perugia. Che c'è, avvocato?
No, questo non è l'incendio.
Viene convocato anche il perito del PM, quindi ritengo che sia corretto.
Sì, ma se il
consulente del PM, sono tre consulenti.
Consulente,
ma scusate, loro all'inizio delle operazioni peritali possono essere presenti, dal momento che i periti d'ufficio non devono mandare nessuna raccomandata perché hanno detto ora l'inizio delle operazioni peritali con il luogo e l'ora, i consulenti di parte che sono presenti possono essere presenti, ma una volta che c'è stata la nomina e l'avviso da parte dei periti del giorno dell'inizio delle operazioni peritali, tutti quelli che vogliono essere presenti, ma non che l'inizio delle operazioni peritali non si possa avere per la mancanza dei consulenti di parte, perché i consulenti di parte se vogliono partecipano, se no no. A tutti i consulenti di parte comunque, perché voi vi sbigliate tutti e per me è anche difficile parlare a voce tanto alta, però ho già specificato che l'inizio delle operazioni peritali è oggi, che do termine ai periti, diciamo un termine tra virgolette per darmi una prima risposta nella giornata di domani, e che do termine a tutti i consulenti di parte di inviare presso questo ufficio osservazioni relative alla necessità di fare ulteriori accertamenti sul cadavere di Meredith Kerker. Quindi entro domani alle 9 dovete mandare, adesso vi dico il numero di fax presso questo ufficio, le osservazioni, che noi ci attiviamo immediatamente a girarle ai periti d'ufficio. Dopodiché i periti hanno termine entro la giornata di domani, per cui mi possono rispondere anche domani sera. Questo va bene, se mi mandate il fax io la leggo come copia, perché poi sulle mail non c'è la firma, me la mandate come copia, poi mi farete seguire anche per posta l'originale, così io posso allegare originale e copia.
Ma invece dove possiamo mandare?
Adesso vi do il numero di fax dell'ufficio, che è, qual è?
Avvocato,
allora, la norma prevede, scusate, fate un attimo di silenzio, la norma prevede che i periti d'ufficio debbano mandare comunicazione con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, nel caso in cui non specifichino in udienza l'inizio delle operazioni peritali e si riservino. In questo caso i periti hanno detto in udienza l'inizio, il giorno, l'ora, il luogo dell'inizio delle operazioni peritali, per cui vale come comunicazione ufficiale questa fatta in udienza dai periti. E i periti possono, scusi avvocati, i periti possono, perché non è la prima volta che capita, dichiarare di iniziare le operazioni peritali immediatamente, qui abbiamo uno scarto delle ore 14, anche con la mera visione del fascicolo, e non è la prima volta che capita, per cui i consulenti di parte nominati che sono presenti possono partecipare e visionare insieme ai periti il fascicolo, se non sono presenti non partecipano.
Possa cambiare poco, un'ora o due ore di differenza.
Senta avvocato, questa è una decisione.
Abbiamo la possibilità di far venire il nostro consulente
per portare i nostri impegni. Io sono stato avvertito sabato mattina. Io ho gli impegni di stamattina.
Ma allora io, il mio periodo, il professor Pascali, che osservazioni fa che non è presente? Quindi mi viene compromessa una decisione processuale.
Ma non è compromessa nessuna valutazione processuale, perché innanzitutto tengo a ricordare ancora una volta, forse io per venire incontro a troppe esigenze ho non ho puntualizzato bene, ma mi sembrava di averlo fatto con il mio provvedimento, forse non sono stata chiara, che sulle modalità operative decidono esclusivamente i periti d'ufficio, tant'è, e questo si ricava a contrario dall'articolo 228 del codice di procedura penale, che prevede l'intervento del giudice solo qualora insorgano questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico. Ovviamente questo non riguarda né l'uno né l'altro aspetto. Se le scelte operative di indagine rimettono
ai periti e gli altri parti per par condicio non devono partecipare.
Allora ripetiamo, possono partecipare all'inizio delle operazioni peritali i consulenti di parte che sono presenti, e questo non inficia in alcun caso, in alcun modo, la validità delle operazioni peritali, perché queste sono le norme del codice di procedura penale. No, vorrei solo finire e concludere con il dire che i periti d'ufficio questa mattina non compiono nessun tipo di attività, verificano esclusivamente quelli che sono i reperti, quindi potreste anche visionarli in quella relazione preliminare che il dottor Lalli ha già depositato, perché ci sono già delle fotografie agli atti, viene dato atto delle analisi che già sono state compiute, e quindi niente di più e niente di meno, ecco.
Sì. Volevo tornare un attimo a chiedere un chiarimento sulla questione relativa alla documentazione che è intervenuta dalla Germania. Lei ci ha letto la relazione relativa di fatto all'identificazione del delitto. Questa documentazione che mi dice il giudice che è una corrispondenza tra virgolette riservata tra il giudice di Coblenza e lei, l'atto relativo al cosiddetto interrogatorio è un atto che è nella disponibilità esclusiva del giudice?
Allora, è un atto che riguarda il mandato di cattura europeo, ovvero sia, è l'atto sulla base del quale il Tribunale di Koblenz ha emesso l'ordinanza detentiva che io non ho. Quindi il procuratore
generale. Una sorta di interrogatorio, diciamo, che lei ha citato essere intervenuto tra loro. Mi riferisco soltanto all'atto di interrogatorio. È un atto che è nella disponibilità esclusiva del suo.
Penso di sì, perché è l'atto che me è
l'ufficio del pubblico ministero.
No, quello lo deve chiedere a me, perché ce l'ho solamente io l'atto. Ce l'ho solamente io, non l'ho neanche trasmesso al pubblico ministero, perché fondamentalmente la mia ordinanza non è stata eseguita. Io aspetto che mi venga data comunicazione dall'autorità tedesca del giorno, innanzitutto se mi rendono efficace il mandato di cattura, perché potrebbero anche non renderlo efficace, per cui teoricamente a noi Rudy Herman rimarrebbe indagato in Italia per questo reato, però se non torna spontaneamente in Italia lui rimane all'estero.
Mi preme a sapere, quindi, sul caso giudice, che quest'atto tra virgolette di interrogatorio reso senza...
No, nel fascicolo della misura cautelare.
Lei dice che non è stato trasmesso alla Procura della Repubblica.
No, io gliel'ho trasmesso al dottor Minini. Sì. L'interrogatorio l'ho trasmesso.
Solo il verbale di interrogatorio.
Avvocato Gentile, è inutile che assume questi atteggiamenti. A questo punto lo verificherete anche voi, c'è agli atti, fatemi una richiesta e ve lo rilascio come cosa.
La richiesta è molto semplice. Mi era venuto dubbio aspettando che si esaurisse la fase relativa alle operazioni precedenti. Quindi chiedo che se il pubblico ministero addirittura ha il verbale dell'interrogatorio, dove la difesa non ne ha conoscenza dopo aver dove avete depositato le copie. Quindi chiedo primariamente di venire a conoscenza immediatamente, in maniera esclusiva, rammaricando certamente, senza dare con grande cortesia, il fatto che però una parte importante come il pubblico ministero è venuta a conoscenza di un atto così importante, anche se non so che tipo di valenza processuale possa avere, visto che la nostra
per noi in Italia non c'ha valenza, perché è la valenza relativa all'ordinanza detentiva della Germania, per cui avvocato, ma se lei pensa che a me l'autorità tedesca mi ha chiesto, ha detto che l'avvocato, i familiari volevano fare il colloquio e mi ha chiesto se vi erano ragioni di opportunità su quali io potevo interferire. Nel frangente già lei aveva fatto il colloquio con Rudi Herman, per cui io sul problema tedesco non c'entro niente.
Io posso chiedere a questo punto.
No, non è polemica, è solo cercare di dovrebbe in maniera molto sommessa. No.
Voi siete andati presso il carcere, avete fatto il vostro colloquio. Quando io appunto, ma vede bene che io in presenza, scusate, in presenza di un'ordinanza cautelare, come è stato fatto per gli altri indagati, erano stati sospesi i colloqui fino al momento dell'interrogatorio. Nei confronti di Rudi Herman, l'autorità giudiziaria italiana non ha avuto alcuna voce in capitolo e sono stati fatti colloqui con il difensore e con i familiari. Né il PM ha avuto modo di interloquire, né tantomeno io, e oltretutto questo rapporto per me anche è la prima esperienza di una procedura di mandato di cattura europeo. C'è stato un interloquire diretto dal Tribunale di Koblenz a me e dalla lettera di presentazione mi è stato trasmesso per mera cortesia, ma ovviamente per me quelle dichiarazioni non hanno un valore effettivo qui, in quanto innanzitutto già c'è stato un colloquio con il difensore e con i familiari. Nel momento in cui arrivi in Italia notificherò l'ordinanza e provvederemo a fare l'interrogatorio, nell'ambito del quale saremo in grado di dare, secondo il nostro ordinamento giuridico, gli avvisi dell'articolo 63, perché lì non mi risulta, ovviamente hanno una procedura diversa dalla nostra e molto più semplificata, e dopodiché quelle dichiarazioni qui in Italia potranno, rese in Italia da Rudi, con l'avviso dell'articolo 63 potranno essere utilizzate secondo i criteri previsti dal nostro ordinamento giuridico. È ovvio che lì non mi risulta neanche che sia stato presente un avvocato, c'è cioè la presenza del procuratore eccetera. Stamattina il procuratore generale mi ha detto: certo, voi italiani siete molto complicati, io ho detto sì. Quindi pensi un po'. Guardi che se lei mi fa una richiesta, io l'autorizzo, dal momento posso autorizzare solo lei, perché il fascicolo di una misura cautelare ancora non eseguita, a visionare gli atti relativi al fascicolo della misura cautelare di Rudi Herman. Ovviamente solo.
C'era un atto in possesso del pubblico ministero e non del difensore, mi sembrava quantomeno utile chiarire questo aspetto. C'era assolutamente
anche perché ci siamo allarmati, le chiedo scusa se ho dato un'impressione ma non era rivolto a lei, perché tecnicamente nessun interrogatorio
avvocato, ascolti, io gli ho detto, io non lo so se lei ha letto la normativa sul mandato di cattura europeo, io ho letto sia l'accordo quadro, la legge 69/2005 recepita in Italia, la legge che invece è stata, con la quale è stata recepita in Germania. Chiaro? Allora, sulla base della legge che ha recepito l'accordo quadro in Germania, è previsto, come d'altro canto anche qui, un interrogatorio fatto dall'autorità giudiziaria ricevente, perché il mandato di cattura europeo, nella mia ordinanza, è titolo di detenzione all'estero, per cui loro hanno aperto un procedimento. Poi in questo interrogatorio vi è la richiesta, quello è un atto ancora a parte, di assenso all'estradizione, che può attivare un'estradizione semplificata. Quindi questo è per me quell'interrogatorio non può avere alcun rilievo, quindi non so quale altra specificazione io devo
fare.
Allora scusi, però ritorniamo un attimo indietro perché non avevamo verbalizzato l'eccezione dell'avvocato Ghirda, sulla quale invece no, faccio presente che il Rudy Herman vada indietro dove era all'inizio, no? Che Rudy Herman è attualmente indagato in Italia in forza dell'avvenuta iscrizione nel registro notizie di reato dello stesso per i reati oggetto del presente procedimento e che la procedura di estradizione attivata attraverso il mandato di cattura europeo è ancora in corso e sulla stessa questa autorità giudiziaria non ha alcuna possibilità di interferire.
Alle spiegazioni del giudice è chiaro di non fare obiezioni sulla partecipazione di UDM, diciamo così, ma
che... Va bene, grazie. Allora, intanto però dobbiamo dire il termine del deposito della relazione peritale, se voi siete in grado...
Sì, però termini che chiediamo
il massimo possibile.
Voi chiedete il massimo.
Possiamo chiedere un termine molto provvisorio.
Sì, però non me lo chiedete tanto in là, perché dopo poi magari mi chiedete la cosa.
No, lo chiediamo provvisorio e poi dipende dalle indagini che
sono. Sì, sì, è logico.
Il massimo è 60.
Diciamo 60? Sì. Chiedono termine di giorni 60 per il deposito della relazione scritta e quindi il giudice rinvia all'udienza della, quindi oggi è il 26 novembre, 26 dicembre, 26 gennaio. Vedetevi un attimo anche i vostri impegni, vediamo di trovare una data.
Il 26 gennaio è un sabato. Il 26 è un sabato, no, però è no, scade il 26.
Il 6 gennaio è un sabato, però una volta che voi avete depositato
a me va bene anche due. Beh, si stiamo chiedendo per noi potrebbe essere utile farla di sabato, per lei non è possibile, per esempio il 2 che sarebbe il sabato successivo,
il 2 va bene,
il 2 febbraio, il 2 febbraio,
allora,
è un sabato.
Allora rinviamo l'udienza il 2 febbraio 2008. A che ora la facciamo?
Io non ho problemi, l'ora è facciamo alle 9, alle 9.
Alle 10. Giudice, chiedo scusa, sempre nell'ipotesi di necessità di intervento sulla sala.
Vedremo perché a quel punto è inutile attivare tutto un meccanismo se magari mi dicono che non c'è necessità. Se io domani so che c'è questa necessità, allora attiveremo.
Quali sono le parti che poi organizzano il tutto?
Allora senta, facciamo una cosa, scusi, se no,
sia il dottore, gli vorrà dire niente una cosa qualsiasi.
Sì, no, che poi dopo si può fare una cosa, poi si decadenti.
Vabbè, l'importante è che non...
Allora, io domani sera, dove dire? Ah,